Tema di oggi, sicurezza sul lavoro. Okay, la mia speranza è che l'incontro di oggi non sia appunto solo chiacchiere, ovviamente, ma sia proprio uno strumento, nel senso che proprio dopo oggi almeno uno spunto, o comunque da domani abbiamo uno strumentino in più per cercare sul posto di lavoro di intanto stare un po' meglio, di campare un po' meglio e poi da difendersi di pratiche pericolose che ci potrebbero imporre o cose del genere. Ovviamente l'ideale sarebbe che questa fosse solo una tappa o addirittura l'inizio di un percorso, quindi ritrovarsi più spesso su questi temi. Questo tentativo su Bologna in realtà io personalmente l'ho già fatto più volte e non è mai andato in porto, però spero che le cose possano cambiare, quindi vediamo. Diciamo come almeno come proprio target minimo è quello di sentirsi via mail, perché su questo piano si può fare anche a livello nazionale, per esempio lui ha una newsletter che manda spessissimo e che quindi insomma ci può tenere un pochino informati. L'unica premessa che volevo fare per ora, dopo se c'è tempo fare un tecnico, che ovviamente però è legato al mio settore, che non è il settore di tutti, cioè quello di agricoltura e giardinaggio, la premessa è questa, che le leggi sulla sicurezza ovviamente da sole non contano niente, cioè quello che conta davvero sono come sempre solo e soltanto i rapporti di forza. Però comunque possono essere uno strumento, un'arma che chiaramente diventa a doppio taglio, nel senso che se la si sa usare diventa anche molto una tutela dei lavoratori. Al contrario, se, come spesso succede, è solo il lato padronale che perlomeno ha letto la legge, magari non in prima persona, ma tramite le persone che paga per farlo e conosce quali sono le leggi sulla sicurezza, a questo punto l'arma non è più a doppio taglio, ma è un unico taglio e ovviamente è solo da parte padronale. Un esempio per chiarire quello che sto dicendo. Molto spesso esistono delle norme che rendono praticamente impossibile lavorare, cioè quasi sempre si lavora fuori norma. Questo causa appunto una cosa in positivo per il lavoratore, l'altra in tante altre in negativo per il lavoratore. Vi dico, per esempio, in teoria ogni volta che si fa il pieno a un attrezzo a motore bisognerebbe aspettare che il motore fosse freddo. Questo è totalmente improponibile, impossibile, ovviamente. Però questo ci può fare in modo che il lavoratore, nel momento in cui c'è, per altri motivi, ovviamente ci sono, come abbiamo detto prima, i rapporti di forza per farlo, ci sono i motivi per interrompere il lavoro, questo può diventare una sorta di sciopero bianco verso il quale si fa poi fatica da parte padronale ad opporsi, perché si dice semplicemente io voglio rispettare appieno una norma di sicurezza che è stata imposta. Questo lo dicevano al convegno di Ravenna, è stato fatto per esempio a Palermo dai raccoglitori della nettezza urbana che non venivano pagati da 6 mesi, e questo già basterebbe per dire smetto di lavorare, però non bastava. Allora hanno detto non ci avete dato i guanti e non siamo andati a lavorare per questo motivo qua. È una delle, in realtà, armi migliori che si hanno in mano, anche su un piano molto più piccolo di posti di lavoro, così, mentre una rivendicazione sindacale a livello di salario, eccetera, spesso viene ignorata e trascurata, nel momento in cui si dice guarda che questa operazione è pericolosa e lo si fa presente, comunque un pochino di timore viene in genere suscitato e sollecitato. Dal punto di vista opposto però cosa succede? Che dato che si è talmente abituati a lavorare fuori norma, anche perché ripeto alcune norme sono totalmente impossibili da rispettare, i datori di lavoro per esempio potrebbero licenziare un lavoratore, e per questo non vale l'articolo 18 o altro, perché sta infrangendo una regola di sicurezza. Una regola di sicurezza che però viene infranta anche da tutti gli altri, viene infranta normalmente, però per altri motivi viene licenziato. È successo, mi ricordo che lo raccontava il collettivo Senza Freni, per il mancato, perché un operaio non indossava le scarpe antinfortunistiche in un reparto dove non c'era rischio e nessuno le indossava, lui è stato licenziato ed era molto difficile opporsi a questo licenziamento, perché dicevano il problema è che per 3 volte è stato richiamato su un punto legato alla sicurezza. Altro problema molto molto concreto è il fatto di essere ripagati dall'INAIL, cioè nel momento in cui io ho un incidente sul lavoro rischio di essere cornuto e mazziato, cioè se l'ispettore dell'INAIL che mi chiede come è andato l'evento scopre che è stata infranta, quindi io ho fatto l'infortunio e in più non mi pagano. Un esempio, sempre per scendere sul nostro iperconcreto, quando ci sono delle scale di quelle a compasso, quelle che stanno su da soli, è proibito andare sugli ultimi 3 scalini. Per cui se uno si fa male e dichiara distrattamente, non sapendolo questo, che si è fatto male cadendo dal penultimo scalino della scala, l'INAIL non ti paga e in più fanno la multa all'azienda, per dirne per esempio, solo un'altra. Okay? Allo stesso modo, nello scarico di responsabilità che si può avere in caso di infortunio qualsiasi, il fatto che normalmente non venga rispettata una norma, a quel punto il datore di lavoro potrebbe dire no, ma loro hanno sbagliato a non applicare una norma che gli era stata comunque comunicata, perché molto spesso comunque succede che ti chiedano di fare una firma su alcuni moduli che spessissimo non leggiamo più, perché soprattutto con la storia della privacy eccetera siamo abituati a firmare senza leggere qualche ventina di fogli tutti i giorni, quindi può succedere che l'incidente avviene. La colpa ovviamente è dell'organizzazione aziendale, però nella pratica la scala gerarchica superiore si difende dicendo no, è stata quella squadra che non ha applicato i criteri di sicurezza che invece aveva sottoscritto di applicare e che comunque erano riportate in tutta una serie di procedure. Ok, passo la parola a Marco subito, ti presenti da solo.
Allora, innanzitutto grazie a Davide che mi ha invitato a questo convegno.
Collettivo Malasorte.
Mi presento intanto. Io sono un tecnico della sicurezza, sono un ingegnere che si occupa per motivi di lavoro suoi come consulente di sicurezza sul lavoro. Ho pensato, a seguito di una chiacchierata fatta con amici qualche tempo fa, che potevo mettere, utilizzando varie piattaforme di comunicazione, essenzialmente la rete, le mie competenze, potevo mettere a disposizione le mie competenze professionali per aiutare i lavoratori a essere edotti, informati su quelli che sono i loro diritti sulla sicurezza. Siccome amo i Clash da quando ero un ragazzino, il progetto si chiama Know Your Rights, canzone dei Clash, che il concetto comunque è impara i tuoi diritti. Soltanto, come accennava Davide, sapendo quelli che sono i propri diritti, nel caso specifico della sicurezza sul lavoro, un lavoratore può avere una speranza, tenendo conto comunque dei rapporti di forza, comunque può avere una speranza di combattere per ottenere questi diritti. Gli imprenditori, i datori di lavoro, i padroni, le leggi sulla sicurezza le conoscono benissimo, o le conoscono loro direttamente, o comunque hanno i soldi per pagare dei consulenti che gli danno qualunque aiuto, consulenti, colleghi miei, consulenti avvocati, quindi quando c'è da poter utilizzare le norme sulla o aggirare le norme sulla sicurezza o utilizzare contro i lavoratori, sono preparatissimi. Il mio progetto Sicurezza Know Your Rights nasce invece dal bisogno opposto. Molti lavoratori queste regole, queste leggi, questi diritti non li conoscano e si trovano impreparati ad affrontarli, anche perché purtroppo quelle che sono, che tra l'altro sono definite anche dalla normativa, le rappresentanze sindacali o comunque le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, spesso e volentieri all'interno delle aziende stanno più dalla parte dei padroni piuttosto che dalla parte dei lavoratori. Allora, il progetto è nato così, ripeto, da una chiacchierata. Ho incominciato a fare uno spazio su Facebook, anche se io sinceramente vari Facebook, MySpace, non è che mi piacciono più di tanto, però ho visto che permettono comunque di entrare in di mettersi in comunicazione. Ho una mailing list ormai di un 500-600 nomi che ho conosciuto in varie occasioni, concerti, convegni, tramite Facebook, MySpace. Lì c'è il mio indirizzo di posta elettronica. Io a coloro che lo chiedano mando circa una volta alla settimana, a volte un po' di più, una newsletter dove riporto spunti di riflessioni, novità normative, ad esempio ci sono, e la cosa devo dire mi fa piacere, da questa iniziativa che è nata 4 anni fa, ormai sono decine e decine persone che mi scrivono, che hanno un problema, allora io rispondo a loro e ovviamente non citando la persona in particolare, metto in queste newsletter a disposizione di tutti l'esperienza specifica di consulenza gratuita che ho fatto per il lavoratore per determinati problemi. Quindi appunto tramite newsletter, tramite Facebook e MySpace metto a disposizione informazioni, notizie ricavate anche da altre persone. In particolare sono legato molto alla Rete Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro, di cui oggi pomeriggio interverrà anche Enzo di Ravenna, e sono stato invitato da loro a un convegno recente svolto a Ravenna, in cui appunto c'è questa Rete Nazionale, perché chiaramente lo sforzo del singolo, cioè io conosco, non so, tramite rete 2000 persone, non conta un cazzo, qua bisogna smuovere la conoscenza di milioni di persone, quindi tramite la rete nazionale sicurezza sul lavoro stiamo cercando di estendere il più possibile in maniera capillare questa cultura della conoscenza della normativa sulla sicurezza sul lavoro proprio come forma di garanzia del lavoratore. Allora, io purtroppo non ho preparato un argomento specifico per questa chiacchierata. Io avevo già presentato a suo tempo a due convegni una presentazione su come è stato stravolto il testo unico sulla sicurezza dal decreto 106/2009 del governo Berlusconi, che ha peggiorato in maniera pesante quelli che erano già dei diritti dei lavoratori abbastanza limitati, e poi avevo preparato un'altra presentazione sulla correlazione diretta fra precariato, quindi tutto quello che viene dalla legge Biagi in poi, fra precariato e insicurezza sul lavoro. Allora, in realtà, visto che non voglio affrontare dei temi specifici, utilizzo pezzi di queste presentazioni per fare una chiacchierata in generale su quelle che sono le tutele generali della sicurezza per i lavoratori. Allora, premetto, per chi non lo sa, in Italia a marzo-aprile del 2008 tutta una serie di norme che esistevano sulla tutela della sicurezza dei lavoratori, esistevano già dagli anni 50, le prime norme sulla sicurezza sono 55-56, tutte queste norme, compresa la famosa 626 del 94, la direttiva Cantieri 494 del 96, sono state accorpate in un unico testo che è il decreto legislativo 81 del 2008, meglio conosciuto come testo unico sulla sicurezza. Allora, all'interno di questo decreto quindi sono state accorpate tutte le vecchie normative dello Stato italiano anni 50 e le direttive europee che dagli anni 90 hanno incominciato a come si dice, venire promulgate a livello europeo per avere una uniformità di trattamento dei lavoratori, non solo sulla sicurezza in generale, nel caso particolare specifico della sicurezza. Ora, il testo unico, quindi, che mette insieme vecchie normative, 626, direttiva Cantieri e tutto quanto, è un testo di 400 e passa articoli, più di 30 allegati, cioè è un tomo così, chiaramente. Quindi, chiaro, non ho la pretesa adesso di andarvi a spiegare punto per punto quelli che sono. Partivo da quelle che sono, ripeto, sto utilizzando delle slide che avevo già presentato a suo tempo. Allora, senza ripeto andare nel dettaglio, uno degli articoli base da cui parte poi tutto il resto dell'81.08 è l'articolo 15, cioè quello che definisce in maniera generale le misure generali di tutela dei lavoratori. Quindi io lo parto da questo, rimandando poi a dettagli ulteriori, come base per quelli che sono i vostri diritti, quelli che sono i diritti dei lavoratori sulla sicurezza. Allora, questo articolo qua non è un articolo impositivo, cioè non è un articolo che impone degli obblighi al datore di lavoro, descrive la filosofia sulla base della quale il datore di lavoro deve poi compiere le sue azioni. A seguito di questo gli articoli 17 e 18 invece in maniera specifica danno gli obblighi del datore di lavoro, obblighi sanzionabili penalmente, sanzionabili in maniera, in misura irrisoria diciamo, però che in caso che si arrivi all'infortunio e quindi si crei una correlazione fra omessa ottemperanza all'obbligo e danno al lavoratore, creano il rapporto causa-effetto per cui il datore di lavoro può andare teoricamente in galera. Allora, le misure generali di tutela sono, prima di tutto, allora io ve le presento e poi vi dico, quando state per addormentarvi, non mi sopportate più, me lo dite, fate un fischio. Allora, dicevo, io presento quelle che sono le misure generali teoriche e quelle che sono in realtà come vengono applicate nella maggior parte dei casi. Allora, valutazione del rischio, cosa vuol dire? Prima fase che deve fare il datore di lavoro, fare una fotografia, una checklist di quelle che sono le realtà, la realtà aziendale, sulla base di quello, quindi individuare i rischi per la salute, quindi malattie professionali, e per la sicurezza, quindi infortuni, sulla base di quello andare a definire un programma di azioni. Se il rischio è basso farò qualcosa entro un anno, se il rischio è medio lo devo fare entro 6 mesi, se il rischio è alto lo devo fare subito. Se il rischio è altissimo devo fermare, questo in teoria, devo fermare l'attività finché non ho risolto i rischi. In realtà cosa succede? La valutazione del rischio viene vista come un atto formale, cioè il datore di lavoro si preoccupa di fare questo benedetto pezzo di carta, spesso e volentieri ormai vendono su internet per 10 euro il software, buttate dentro 4 dati, vi stampa la valutazione del rischio, quindi viene visto come un atto formale, deve avere il pezzo di carta. Non viene visto come, invece come un atto programmatico, perché come dicevo io, la valutazione del rischio dovrebbe darmi, se fossi un imprenditore onesto e rispettoso delle leggi e della tutela della salute dei lavoratori, mi dovrebbe dare la fotografia del rischio nelle varie zone dell'azienda e di conseguenza definire quelli che sono gli interventi da fare. A seguito della valutazione del rischio, come dicevo prima, il datore di lavoro deve fare la programmazione delle misure di prevenzione e protezione. Qua ci sono gli esempi presi proprio dall'articolo 15, quindi vabbè, a parte i discorsi, programmazione delle misure ritenute opportune per o garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, eliminazione del rischio o riduzione al minimo, riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso, cioè vedere tutte quelle che sono le cause del rischio e intervenire preventivamente per ridurre questo. Faccio qualche esempio. Io ho valutato che nella mia azienda c'è un rischio pesante da movimentazione manuale dei carichi, cioè ho delle persone che fanno facchinaggio, che spostano tutti i giorni per 8 ore al giorno pacchi da 40 kg. Cosa devo fare? Provare a ridurre il peso del pacco, dotare il lavoratore di gruette per spostare il pacco, se non ce la faccio fare rotazioni in modo tale che il lavoratore fa un'ora di sollevamento pacchi e un'ora di un altro lavoro, non che sta a dormire, fa un altro lavoro dove non ha sollevamento. Rischio chimico, io utilizzo oggi delle sostanze che possono essere ad esempio cancerogene o comunque dannose a lungo termine per la salute, cerco di ridurre o chiamo il fornitore e dico ma non è che c'è qualcosa di meno pericoloso, anche se magari costa di più. Allora, il problema è poi come al solito di natura economica, cioè detto che ci dovrebbe essere questa programmazione della prevenzione, poi in realtà qua ci si scontra con quelli che sono gli interessi del datore di lavoro, dell'imprenditore. L'interesse del datore di lavoro è fare profitto, secondo una vecchia storia. Perché non si fa? Perché poi alla fine il datore di lavoro non fa la programmazione? Perché comunque intanto non viene mai formalizzata in maniera chiara. Comunque, perché non la formalizza? Perché questo comunque comporta investimenti. Cioè, se io devo ridurre il rumore in ambiente di lavoro, devo mettere delle insonorizzazioni, questo mi costa. Per l'imprenditore, la sordità del lavoratore viene in secondo piano rispetto a quelli che sono i suoi conti economici di fare profitto piuttosto che spendere soldi in qualcosa che non è produttivo. Quindi comporta investimenti, comporta costi. Ad esempio, dicevo prima, io cerco un prodotto chimico non pericoloso, il fornitore me lo fa pagare il doppio, perché per la legge della domanda e dell'offerta. Vuoi più sicurezza per i lavoratori, paghi di più. Io datore di lavoro dico col cazzo, continuate a usare queste cose qua. Comporta modifiche importanti all'organizzazione del lavoro. Il discorso che veniva fuori prima da Davide, se io vedo che la datoria di lavoro a seguito della valutazione dei rischi vedo che una certa lavorazione può essere resa meno pericolosa con procedure che rallentano il ciclo produttivo, per me datore di lavoro diventa controproducente, perché il mio obiettivo è fare efficienza, fare nella stessa ora più pezzi al minuto. Se rallento la cadenza produttiva per avere più sicurezza, quindi procedure di lavoro finalizzate alla salute e alla sicurezza, ci guadagno di meno. L'ultima cosa, una delle misure generali è quella di privilegiare le misure di protezione collettive piuttosto che quelle individuali. Se ho un ambiente rumoroso, io prima devo insonorizzare. Quando ho insonorizzato, alla fine mi rimane un po' di rumore, do i tappi o do le cuffie ai lavoratori. In realtà il datore di lavoro preferisce dare i tappi e le cuffie perché gli costano molto di meno e perché poi se il lavoratore non le mette può sempre dire guarda che tu mi hai firmato quei famosi 20 pagine che diceva Davide, non ti sei messo le cuffie, la colpa non è mia che non ho fatto insonorizzazione, la colpa è tua che non ti metti le cuffie. Ok, altra misura di tutela per i lavoratori, che può diventare comunque anche questo un'arma a doppio taglio se utilizzata male dal datore di lavoro, la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria teoricamente dovrebbe essere quel controllo medico che viene fatto periodicamente a mansioni a rischio. Mansioni a rischio nel mondo del lavoro sono praticamente tutte, anche il videoterminalista ha un rischio per la vista e la postura. Sorveglianza sanitaria, le mansioni a rischio sono chi solleva carichi, chi è esposto a rumore, vibrazioni, agenti chimici, agenti cancerogeni, biologici, quindi un'enorme categoria di lavoratori deve essere sottoposta a sorveglianza sanitaria. Qual è l'obiettivo? Verificare che i fattori di rischio a cui sono il lavoratore esposto non provochino a lungo andare delle malattie professionali. Cioè che il fatto che io continuo a essere esposto a rumore dopo 20, 10, 20, 30 anni mi fa diventare sordo. Quindi io prima che il lavoratore sia diventato completamente sordo, tutti gli anni gli faccio l'audiometria per verificare che non vada incontro a questo problema. L'altro obiettivo della sorveglianza sanitaria, e questo vediamo dopo, diventa un'arma a doppio taglio, è verificare se il lavoratore è idoneo alla mansione. Allora, io ho un'azienda dove devo movimentare dei pacchi, mi arriva un nuovo assunto, gli faccio la visita medica, vedo che questo è un'ernia al disco. Gli dico, guarda, tu non puoi sollevare pacchi perché non sei idoneo, perché se ti faccio sollevare pacchi la tua ernia al disco si schiaccia ulteriormente e te ti rompi in due. Allora, quindi, uno degli obiettivi è quello di tutelare il lavoratore dicendo ho delle non idoneità a una mansione, teoricamente il datore di lavoro ti mette a fare un'altra mansione. E questa è l'arma a doppio taglio che vediamo dopo. Allora, quindi, vabbè, non l'ho detto, in nero sono i principi di legge generali, in rosso sono le criticità che ho messo in evidenza. Allora, innanzitutto la sorveglianza sanitaria viene utilizzata per contare i morti. Cioè, per me la sorveglianza sanitaria deve essere un qualcosa che comunque faccia tutela del lavoratore, dopo che comunque ho fatto tutto quello che potevo fare prima come datore di lavoro per eliminare il rischio. Sollevamento dei carichi, io continuo a far sollevare i pacchi da 40 kg, 8 ore al giorno, poi gli faccio la sorveglianza sanitaria e mi accorgo che dopo 10 anni le persone hanno tutti i problemi alla colonna vertebrale. No, io dovrei prima, come dicevo prima, fare prevenzione e programmazione per ridurre il rischio da sorveglianza sanitaria, dopodiché ridurre il rischio da movimentazione dei carichi, dopodiché comunque faccio anche la sorveglianza sanitaria. Quindi, prima criticità, serve a contare i morti. Il datore di lavoro dice, sì, io sono a rischio elevato, faccio la sorveglianza sanitaria e mi fermo lì. Viene eseguita dal medico competente. Il medico competente è un consulente pagato dal datore di lavoro. Quindi non è la struttura pubblica, non è la ASL. È uno che viene pagato dal datore di lavoro. Quindi a un certo punto può avere l'interesse o può essere a un certo punto chiamato dal datore di lavoro dicendo caro mio, vuoi continuare a lavorare con me? Allora certe cose non le dire, oppure certe cose le ometti o le dici in maniera minore. È usata a uso e consumo del datore di lavoro e qua mette in evidenza una delle storture spaventose che è stata fatta dal decreto 106-2009 del governo Berlusconi alla legge, al testo unico sulla sicurezza. La visita di idoneità alla mansione, che teoricamente dovrebbe salvaguardare un lavoratore che ha un problema fisico da fare un lavoro che gli aumenta questo problema fisico, è stato modificato dal decreto Berlusconi. Questa visita può essere fatta anche in fase preassuntiva e questa è una cosa gravissima, perché io datore di lavoro ho 10 persone da assumere, mi si presentano in 20, faccio prima la scrematura entrando nel merito della vita privata delle persone, quindi entrando al di là di quello che era lo statuto dei lavoratori, io vado a fare dei controlli su la privacy delle persone, discriminando le persone stesse, per cui assumerò soltanto quelli grossi e forti in modo che mi possano fare la movimentazione dei carichi che dicevo prima. Una delle cose gravissime, oltre a questo, al di là della visita preassuntiva, io ho un problema col classico lavoratore che rompi i coglioni. A un certo punto spingo il medico competente, gli dico guarda un po', trovo che questo qua magari c'ha un'ernia, gli dico ok, tu non sei idoneo alla mansione. Teoricamente la norma prevede che io devo trovare un altro posto di lavoro all'interno dell'azienda per ricollocarti. Io, datore di lavoro, dico altri posti non ce n'ho, ti licenzio per giusta causa. E poi uno va di fronte al Tribunale dei diritti del lavoro, quindi magari gli viene riammesso, però il rischio pesante c'è. Un'altra conseguenza bestiale di questo discorso qua è che sempre dal correttivo del governo Berlusconi. Allora, l'8108 inizialmente aveva previsto che la sorveglianza sanitaria fosse anche finalizzata al controllo per categorie di lavoratori particolarmente a rischio di assunzione di sostanze psicotrope stupefacenti e abuso di alcol. Se vogliamo, una logica c'è, anche se per alcuni aspetti poi non sono d'accordo come viene fatto questo controllo. Chiaro che il carrellista, il camionista che va a lavorare strafatto, ubriaco, fradicio, è un rischio per sé e per gli altri, giusto e sacrosanto. Sulle modalità ci arrivo dopo. Il problema è che adesso è stato specificato che anche in fase preassuntiva io posso fare controlli sull'uso di sostanze stupefacenti e sull'abuso di alcol. Quindi io in fase preassuntiva, prima ancora di in fase di colloquio, faccio fare la pisciata al lavoratore, lo porto al laboratorio d'analisi, se questo fuma marijuana io dico io non ti assumo. La stortura è che essendo ancora in fase preassuntiva, allora ripeto, questi controlli qua si fanno soltanto a certe categorie di lavoratori. Quindi io dovrei, datore di lavoro, dire ok, io sto cercando un carrellista, tu si presentano 10 persone, uno di questi consuma cannabis, non lo assumo perché può essere un rischio. In realtà il datore di lavoro non è che, non c'è scritto da nessuna parte che deve fare questo controllo in funzione della mansione a cui lo sottoporrà. Quindi anche se io assumo uno per fare il dattilografo, il videoterminalista o la catena di montaggio, quindi senza rischio da uso di sostanze stupefacenti, io in fase preassuntiva gli faccio un controllo e dico no, guarda, questo qua fuma cannabis, non lo voglio perché mi rompe, è uno che, dimmi pure. Allora, i controlli sono già in esecuzione sulle sostanze stupefacenti. Il discorso della fase preassuntiva è un'arma che è stata data al datore di lavoro. Io sinceramente aziende che lo stiano facendo non ne conosco, però conoscendo com'è il mondo del lavoro in Italia posso immaginarmi che. Allora, io ripeto, poi entro nel merito su come vengano fatte le analisi, che tecnicamente io non sono d'accordo, però posso essere d'accordo sul fatto che chi guida un carrello elevatore, io mi devo stare attento che non sia né alcolizzato, né ubriaco, né alterato quando guida il carrello.